Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiediamo la forza allo Spirito che ci illumini e ci guidi.
Spirito di Dio,
vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Mettiamoci in ascolto della parola.
E venne uno dai sette angeli che avevano le sette coppe e parlò con me dicendo: vieni, mostrerò a te il giudizio della prostituta, quella grande, che siede in su acque molte, con cui si prostituirono i re della terra e si ubriacarono gli abitanti della terra dal vino della prostituzione di lei. E trasportò me in deserto in spirito e vidi donna sedente su bestia scarlatta, piena di nomi blasfemi, avente teste sette e corna dieci. E la donna era ammantata di porpora e scarlatto, e indorata con oro e pietra preziosa e perle. Avette coppa d'oro nella mano di lei, piena di abomini e le immondezze della prostituzione di lei, e sulla fronte di lei nome scritto mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostituzioni e degli abomini della terra. E vidi la donna ebbra per il sangue dei santi e per il sangue dei martiri di Gesù. E mi meravigliai vedendo lei di meraviglia grande. E disse all'angelo: perché ti meravigli? Io dirò a te il mistero della donna e della bestia che porta lei, che ha le sette teste e le dieci corna. La bestia che hai visto era e non è, e sta per salire dall'abisso, e in perdizione va, e si meraviglieranno gli abitanti sulla terra, dei quali non è scritto il nome sul libro della vita da fondazione del mondo, vedendo la bestia che era e non è, e ritornerà. Qui la mente che ha saggezza. Le sette teste, sette monti sono, dove la donna è seduta su essi, e re sette sono. I cinque sono caduti, uno è, l'altro non ancora è venuto, e quando sia venuto poco, lui è necessario rimanga. E la bestia che era e non è, e lei ottavo è, dai sette è, e in perdizione va. e le 10 corna che hai viste, 10 re sono, che il regno non ancora hanno preso, ma potere come re, per un'ora sola, ora ricevono con la bestia. Questi un solo disegno hanno, e la potenza e potere di loro alla bestia danno. Questi con l'agnello combatteranno, e l'agnello vincerà loro, perché Signore dei Signori è, e Re dei Re, e quelli con Lui chiamati ed eletti e fedeli. E dice a me, le acque che hai viste, dove la prostituta siede, popoli e folle sono, e nazioni e lingue. E le 10 corna che hai viste, e la bestia, queste odieranno la prostituta, e desolata renderanno essa, e nuda, e le carni di lei mangeranno, ed essa bruceranno col fuoco. Infatti Dio ha dato nei cuori di loro di fare il disegno di Lui, e di fare un solo disegno, e di dare il regno di loro alla bestia, finché saranno compiute le parole di Dio. E la donna che hai visto è la città, la grande, che ha regno sui re della terra.
Allora, non c'è bisogno di dire quello che già ho scritto nel programma, che sarà la prima parte, quindi non possiamo tutta esaminarla, e quindi la Babilonia, la grande prostituta, la esamineremo in due parti. Quindi adesso faremo una parte che è abbastanza, avete anche notato dall'ascolto che non è di facile interpretazione, però abbiamo invocato lo Spirito Santo e ci penserà Lui a fare chiarezza. E quindi faremo quindi la mega porne la tratteremo in due momenti, adesso e poi il prossimo mese. Innanzitutto, già come vi dicevo la volta scorsa, ormai siamo alla fine dell'Apocalisse. Diciamo che con la settima coppa si può dire che si conclude, almeno si conclude l'itinerario, ora inizia il giudizio. Ora, quest'ultima parte dell'Apocalisse, e quindi secondo i capitoli, da questo capitolo 17 fino alla fine, capitolo 22, l'autore l'ha strutturata, l'ultima parte, in quante sezioni? 7, è normale il numero dell'Apocalisse. Quindi tutta l'ultima parte dell'Apocalisse ha una struttura settenaria, e al centro guardate chi c'è, è così strutturata. Immaginate voi un candelabro a 7 braccia. Chi scrive è ebreo, e quindi la sua mentalità è quella, no? Allora guardate com'è. Prima la sezione, quindi Babilonia, che vedremo, quindi Babilonia, la caduta di Babilonia, il canto del trionfo della caduta di Babilonia, la parola o logos, che è il Cristo, l'annientamento delle forze del male, la sconfitta del dragone e la Gerusalemme. 7, al centro che c'è? Il logos, il Cristo. Quindi lui, l'autore, immagina questo candelabro. Non dimenticate mai, io non l'ho detto ogni volta perché altrimenti che siamo in piena liturgia. Quindi lui immagina l'ultima parte, questo grande candelabro, al centro ci sta Cristo, ai lati chi ci sta? Avete notato? Ai lati ci stanno due donne, Babilonia, Gerusalemme. Babilonia la prostituta, Gerusalemme la sposa. Quindi questa è l'idea. Quindi candelabro, in mezzo Gesù, il Cristo, ai due lati le due donne che rappresentano, vedete,
vediamo cosa rappresentano, no? Non vi anticipo altrimenti. E quindi un po' questa è la struttura. Ora, ogni sezione di questa struttura, lo potete vedere benissimo anche voi, è introdotta da una visione di un angelo. L'angelo dice, infatti la cadenza della struttura è l'angelo che parla. L'angelo dice a sette angeli che accompagnano queste sette sezioni con cui si conclude l'Apocalisse. Questo è un po' la introduzione che ci serve. E sappiate che, ecco, eravamo rimasti al settimo angelo della settima coppa. Ovviamente non torno indietro perché non ha senso, però ecco, quindi cosa succede? L'ultimo angelo all'ultima coppa, quando arriva l'ultima coppa, che abbiamo detto, se voi vi ricordate, come vi ricordate, che le coppe rappresentano il giudizio di Dio nella storia, questo ormai l'abbiamo detto, no? L'ultima coppa aprirà altre coppe, adesso vedremo, ma a questo punto Dio è come se si ricordasse qualche cosa. A questo punto Dio si ricorda di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa del vino della sua ira ardente. Cioè, abbiamo visto il dove queste coppe vengono versate, e quindi che sono la salvezza che Cristo porta e che qui nel mondo. Ma l'ultima coppa apre a questa Babilonia, cioè Dio si ricorda di Babilonia e a questa Babilonia vuole fare bere il vino. Questo un po', entriamo. Il veggente, ecco l'angelo, e venne uno dei sette angeli, il primo angelo, la struttura settenaria. Il veggente da uno dei sette angeli viene invitato ad andare, vieni con me, perché al veggente, che sappiamo essere Giovanni, si riveli la condanna della grande prostituta, Mega Porné, la grande prostituta. Questa grande prostituta siede presso le grandi acque. Ora, chi ha seguito tutta l'Apocalisse, e la stragrande maggioranza di voi l'avete seguito, alcuni elementi vi saranno semplici a questo punto arrivato. Innanzitutto, la Babilonia, questa mega porné, Babilonia, e Giovanni lo riprende, l'autore, dal libro di Geremia. In Geremia 51, che lui riprende, questa prostituta che sta nelle acque riguarda Babilonia, Babilonia storica però, la Babilonia storica, quella Babilonia che aveva dominato sul popolo di Israele. Qui ormai Babilonia non è più la storica, quindi a chi si riferisce? Adesso vedremo. Ma la mentalità sta riprendendo qualcosa di Geremia, l'autore, no? Ora, questa mega porné è in mezzo alle acque. Ora, abbiamo detto l'altro giorno, se vi ricordate, l'altra volta, che qui c'è il fiume Eufrate, le acque. Ma le acque sono anche le acque salate. E noi abbiamo detto, se voi qualcuno si ricorda, che l'acqua che cosa indica nell'Apocalisse? Il male. Quindi noi abbiamo questa mega porné immersa nel male, perché le acque nell'Apocalisse indicano, sono metafora del male. Vi ricordate il mare vitreo dominato, vi ricordate chi ha seguito sa queste cose, no? Quindi tutto quello che riguarda le acque, il mare, sono metafora del male. Quindi questa città, che vedremo chi è, qual è, chi è, qual è, si poggia sulle grandi acque, vuol dire che è circondata dal male. Non soltanto è circondata dal male, ma è anche origine di ogni male. Quindi una città prostituta, Megaporné, che sta in mezzo al male ed è all'origine di ogni male. Questa è la città. Vediamo chi è, ovviamente. Allora, che succede? Il veggente e mi trasportò nel deserto, in spirito. Quindi prende questo angelo, dice: vieni con me che ti faccio vedere la Megaporné, un'uvotta nel deserto. Ora, chi di voi ha seguito, nel deserto mi pare che ci trovava già un'altra donna. Vi ricordate la donna ammantata di splendore? L'Apocalisse 12 l'abbiamo visto. Quindi nel deserto non c'è una donna, ma due donne. Poi capiremo se sono due o è una, ma intanto sono due. Due donne. La prima, donna Sapienza, viene chiamata, che viene dall'Israele fedele. Vi ricordate quando abbiamo fatto Apocalisse 12? Che è l'Israele fedele, che diventa la Chiesa, figura della quale è la Vergine Maria, vi ricordate, no? È la donna fedele, che deve fuggire per la sua fedeltà davanti al male. Questa donna, la donna fedele, è nel deserto per potersi salvare, vi ricordate, scappa per salvarsi, perché il deserto in questo caso è il luogo della prova che ripara dalle persecuzioni, no? La seconda donna invece, se la prima è la donna fedele, la donna Sapienza, la seconda invece è la donna prostituta, che rappresenta l'Israele infedele. E notate un grande contrasto tra le due donne. Nell'immagine si nota benissimo il contrasto. La prima ammantata di sole, splendente, colorata sotto i suoi piedi, rivestita di sole. La seconda invece non è ammantata di sole, ma è rivestita di porpora. Che colore è porpora? Rosso, lo vedremo, sangue, lo vedremo, no? Il rosso torna, non più splendente, ma rivestita di porpora, e quindi dice di appesantita da pietre preziose e dorate. Quindi un po' una matrona di quello, no? Appesantita, no? E poi noto una cosa. Io in questi nostri incontri vi ho fatto notare come nell'Apocalisse il male scimmiotta spesso il bene. Anche qui notate, vi ricordate, questa donna è seduta, no? Quindi è ammantata, però è rivestita di porpora ed è pietre preziose. In più è seduta. Ora, mentre Dio è seduto sul trono e Cristo su una nube bianca, questa donna è seduta, ma dove? Direttamente sulla bestia, quella bestia che abbiamo incontrato, simbolo del maligno, vi ricordate quando l'abbiamo incontrato, no? Quindi la donna Sapienza e la donna Stoltezza o prostituta, no? Ora, il colore scarlatto, questo fuoco, questo rosso, vi ricordate cosa vi indica? Il dragone, che era anche lui rosso, no? E che richiama il sangue della violenza, questo è chiaro, no? È rivestita di porpora, simbolo di lusso, quindi è una donna lussuosa e lussuriosa, lo vedremo più avanti, no? Che ha in mano, che è è seduta sul maligno ed è circondata dal male. Cioè, una descrizione peggio non si poteva fare, no? Quindi è tutta coperta d'oro. Questa copertura d'oro è segno di volgarità, di pietre preziose. E in mano che cosa ha? Una coppa. In mano una coppa, segno dei peccati dell'umanità. In questa coppa, mentre nelle coppe di Dio c'è il giudizio di Dio, la salvezza, il sangue di Cristo che si riversa sull'umanità per salvarla, in quella coppa che ha la donna è prostituta, c'è tutto il sangue che la prostituta ha versato, dei martiri, segno dei suoi peccati, i peccati delle volgarità dell'umanità, no? Ora notate, torna quindi l'immagine della coppa, non più ripiena del gradito di giudizio, ma dell'infedeltà. È una coppa ricolma di infedeltà, di prostituzione. Anche qui Giovanni si rifà a Geremia 51, poi lo troverete scritto, ed è molto interessante, no? Cioè, Giovanni, come abbiamo detto, riprende molto dell'Antico Testamento, no? Quindi la settima coppa. Arriva la settima coppa e rivela che c'è un'altra coppa. Coppa e anticoppa. Ancora una volta qui notate che il male imita il sommo bene. Seduta, ammantata, la coppa. Così come quella donna, anche vedi, un po' scimmiotta, no? Il bene. Ma questo l'abbiamo visto tante volte. Ora, qui è sta donna? No, ancora non ha detto chi è, no? Io ho anticipato, ma ancora non ha detto chi è questa donna. E sulla fronte di lei nome scritto mistero, Babilonia, la grande. Ora, mi fermo un attimo, finalmente dice il nome Babilonia. Ma che cosa rappresenta Babilonia? Adesso lo vedremo. Sulla fronte c'è un nome. Viene preceduto il nome di Babilonia con la parola Mysterion. Ovviamente qualcuno traduce con una espressione impropria. Nome misterioso. Non è così. Non è un nome misterioso. Cosa significa? Non tanto che è misterioso da interpretare. Facciamo un passo indietro nell'Apocalisse. Ripeto, chi ha seguito ormai queste cose sono facili. Nel libro il termine mistero, l'abbiamo incontrato tante volte, rivela due cose. O una verità rivelata da Dio. Il mistero è una verità che Dio rivela, e in Apocalisse 1:20 lui rivela il mistero, poi vi fate voi questo esercizio, oppure rivela il suo intervento. Che cosa è il mistero? Dio che sta per intervenire. Infatti, sempre in Apocalisse 10:7 leggiamo così: si deve compiere il mistero di Dio. Cosa vuol dire se deve compiere il mistero di Dio? Cioè si deve compiere il suo giudizio. Quindi mistero, questa donna, il nome che ha scritto, che adesso commenteremo, sulla fronte, più che una frase da interpretare, è soprattutto in un certo senso il suo destino, il giudizio di Dio. È come se questa donna sulla fronte già avesse scritto il suo destino, il giudizio che Dio già su di lei ha emanato. Quindi questo vuol dire sulla fronte mistero, cioè sulla fronte ha già scritto il destino a cui lei andrà incontro. Questa sapete voi da dove prende Giovanni l'idea di questa benda sulla testa? Si rifà ad un uso un po' insolito che avveniva a Roma. Non so se voi lo sapete, ma a Roma le prostitute usavano portare scritto su un nastro legato sulla fronte il proprio nome. Questa è un'usanza a Roma. Quindi le prostitute camminavano e avevano scritto un nome tra fronti, così tutte sapevano e chiamavano. Oggi diremo, faremo un fischietto, una volta li chiamavano i nomi, va bene. Ecco, è un'usanza, e quindi Giovanni prende questa usanza, perché qui lui sta sta presentando una prostituta e quindi si rifà a una prostituta il cui destino è già segnato, una prostituta che fa del male ed è in mezzo al male. Ora, gli studiosi sono molto soffermati sul simbolo di questa donna. Ma questa donna chi è? Ovviamente la storica città di Babilonia, quella storica a cui si rifà Geremia, no? Era stata acerrima nemica del popolo di Israele. E sapete che fu per causa della Babilonia, da cui Nabucodonosor, che era il re, che aveva causato la rovina dell'antico tempio di Gerusalemme. E quindi nella mentalità del popolo di Israele, Babilonia era il simbolo stesso del male, cioè una città che ci perseguita, perché la storica Babilonia aveva deportato il popolo di Israele, aveva distrutto la città, aveva distrutto il tempio. Quindi nella mente dei giudei, di Israele, era il simbolo del male. Quindi il fatto che qui Giovanni riprende lo stesso simbolismo, no? Di Babilonia, la prostituta, le acque, eccetera, e quindi poi dirà che viene distrutta, è come se stesse dicendo che alla fine il male verrà distrutto e il bene trionferà. La sua distruzione viene interpretata come il segno dell'intervento di Dio su ogni forza malefica. Se voi vi ricordate, tutta l'Apocalisse era un grido: ma fino a quando, Signore? Vi ricordate? Aspettate, aspettate, e non è tempo. Allora lui dà il tempo, le coppe che versa, no? Però vi ricordate cosa abbiamo detto? Che non tutti si convertono, nonostante Dio dà il tempo, dà la possibilità, ma ci sono quelli che lo continuano a bestemmiare. Oh, arriva un momento in cui Dio basta, perché come ci siamo detti l'ultima volta, c'è un tempo in cui non c'è più tempo. Sì, Dio gli dà sempre il tempo della conversione, ma anche tu ti devi muovere, altrimenti che facevo? Quindi Dio, dopo che dà il tempo, interviene. No, ora basta. E infatti qui interviene l'ultima parte, che comincia con questo, è l'intervento di Dio. Allora, pensare che Dio stia distruggendo Babilonia nella mente del popolo di Israele vuol dire che Dio finalmente si è svegliato e comincia a fare, cioè, giustizia, no? Cioè, a intervenire. Quello che i martiri chiedevano e quello che chiedono tutti gli uomini davanti alle ingiustizie. Quindi ci sarà un momento in cui Dio interviene. Siamo sereni, ma non tocca a noi sapere i tempi quando. Dio sa i suoi tempi, ma prima vuol dare possibilità. Ecco, qui in questa quaresima abbiamo meditato sul fico e facciamolo aspettare, vi porterà il frutto. Vi ricordo delle cose che ci siamo dette tante volte, no? Ora, quindi in generale Babilonia, senza entrare adesso nello specifico per capire chi è, che cosa è, in generale Babilonia è il simbolo del peccato, della superbia, dell'infedeltà, del rifiuto di Dio, è il simbolo della idolatria, dell'azione nefasta delle forze del male, è il simbolo dell'anticristo che si oppone all'opera di salvezza del Signore. Questa città donna è simbolo del peccato ed è chiamata Megaporné. Perché grande prostituta? Tutti lo sappiamo, e quello che vi sto dicendo adesso. Perché prostituta? Perché lei, questa città, si è unita in un rapporto di prostituzione con il re della terra e gli abitanti del mondo, vi ricordate la volta scorsa, no? Rinnegando il vero e unico Dio e assumendo un comportamento morale lassista. Chi è l'adultera? Chi è la prostituta nell'Antico Testamento? Lo vedremo domenica con il problema dell'adultera. Nell'Antico Testamento l'adultera, il popolo adultero è quel popolo che non è fedele. invece di adorare un solo Dio, si prostituisce ad altri dei. Invece di rimanere fedele alla legge, si lascia influenzare dagli altri costumi. E tutti i profeti avevano dichiarato il popolo di Israele prostituto, questo popolo è, perché si è prostituito agli idoli cananei, agli altri popoli, invece di combatterli per rimanere fedeli, cosa hanno fatto? Hanno accolto le loro usanze. E quindi perché prostituto? Prostituta a Babilonia? Perché si è prostituito agli altri popoli. Se voi lo vedremo più avanti, vi ricordate quando parlavo delle bestie e si diceva che il potere politico corrotto, vi ricordate? Questo è, tu sei prostituta perché invece di rimanere fedele a me ti sei lasciata influenzare negativamente dagli altri popoli. Ogni peccato, ogni infedeltà a Dio è vera e propria prostituzione. Questo è la prostituzione. Quindi l'infedeltà, quando tu sei infedele a Dio, non rimani unito a Lui, sei un adultero, una prostituta e un prostituto. Si può dire prostituto, si può dire tanto, sei uguale per maschio e femmine, si può dire tutti e due. Quindi ecco perché è prostituta, perché si è unita ad altri popoli, unita ad altri popoli. Ora vedremo, no? Ora cosa succede? Guardate, e vidi la donna, quindi guardate, non soltanto, immaginate questa donna che fa ribrezzo, questa donna tutta appesantita di oro, quindi tutta rossa, scarlatta, seduta su questa bestia, circondata dal mare e quindi dal male, in mano a questa coppa con pieno il sangue e di tutte le sue tutte le infedeltà. Cosa è questa donna? Ce ne esce magari un vino da bocca. E ebra, dice il testo, e vide la donna ebra per il sangue dei santi e per il sangue dei martiri di Gesù. Quindi si ubriacava. Non soltanto questa donna, e non soltanto Babilonia ha ubriacato i potenti della terra e quindi si sono lasciati ammaliare dalla sua peccaminosità, ma lei stessa si è ubriacata, ha ubriacato gli altri prostituendosi, ma anche lei si è ubriacata come? Ecco, del sangue dei santi e dei martiri di Gesù. Quanti ne ha uccisi Gerusalemme, e questa donna, quanti ne ha uccisi Babilonia, e ebra del sangue dei santi. Tutti coloro che sono stati fedeli al Signore sono stati ferocemente perseguitati, subendo il martirio. Babilonia ha succhiato il sangue dei martiri, di quanti volevano rimanere fedeli. Ha ubriacato con la sua prostituzione, si è ubriacata con la sua persecuzione. Questa è la Babilonia, la Megaporné. Ovviamente, davanti a questa scena, che ci piacerebbe, chissà, rappresentata, chissà come vorrebbe, una mostruosità verrebbe, no? Ma immaginatevi questa immagine, no? Immaginatevi questa in modo pittoresco, no? Questa donna così che fa un po' rabbrividire. Mi auguro di avervela fatta immaginare con la parola, anche se forse qualcuno bravo, chissà, se per fare capire la bruttezza, no, di questa donna. Giovanni ovviamente vede questa scena, quindi chissà se tanta coppa, briaca, eccetera eccetera, così come ti ho detto un po', mi meravigliai vedendo lei, mi meraviglia grande. Giovanni al veduto questo si meraviglia. È un espediente letterario, perché ovviamente davanti a questa donna chiunque si impressionerebbe, no? Ma è un modo, questo, dicono gli esegeti, è un espediente letterario per introdurre quello che sta per succedere dopo. E disse l'angelo, perché di meravigli? Ecco l'espediente letterario, perché di meravigli? Guardate, io dirò a te il mistero della donna. Torna la parola mistero, no? L'angelo rivelerà il mistero della donna. Non nel senso che egli spiegherà una realtà arcana, nascosta, enigmatica, perché non spiegherà che è questa donna, non dirà chi è, non, almeno non in modo palese. Adesso vedremo chi è, ma non sarà, non lo rivelerà lui. Ma ti spiegherò il mistero della donna, vuol dire ti spiegherò dove andrà a finire, cioè qual è il giudizio di Dio su questa donna, cioè ti sto per annunziare la sorte a cui questa donna sta andando incontro. Tu la vedi così, che può sembrare embriagata, no? Ma stai attento con me, il suo destino è finito, è finito. E io ti annuncerò il mistero, ti annuncerò il giudizio che ormai su di lei è stato già emesso da parte di Dio. Ora qui entriamo, quando già la lettura ne fece un po' ubriacare, eravamo ebri alla lettura, figuriamoci la spiegazione, ma vediamo cosa possiamo fare. Ecco perché dobbiamo spezzarla, che poi diventa un po' pesante e non si coglie la ricchezza di questo capitolo. La bestia che hai visto, guardate, ascoltate, la bestia che hai visto era e non è, e sta per salire dall'abisso. Chi ha seguito deve essere chiaro. Ora, la bestia che hai visto era e non è. Cosa vuol dire? Ora, facciamo un passo indietro. Vi ricordate Dio come veniva chiamato? Bravo, colui che è, che era e che sarà e che viene. Quindi Dio è colui che è e che sarà e che viene. Questa bestia è colei che è e non è. È e non è. C'è un contrasto, no? Si dice che era e non è. Dio è. Il male non è, perché va in perdizione. Sant'Agostino, ripreso poi da Tommaso d'Aquino, dice che il male è il non essere, il male è il non essere, il maligno è l'anti-Dio, è l'anti-Cristo, è l'anti-essere, è l'anti-bene. Questa bestia è, ma non è, quindi non è, quindi è l'anti, il contrario di Dio. Questo vuol dire è e non è, no? E che hai visto era e non è, quindi altro che lei si sente di essere, ma è il non essere. Dall'abisso, se voi vi ricordate, e vi lo ricordate certamente, questa bestia è dall'abisso, luogo in cui si era, se vi ricordate, era caduto l'astro dal cielo, vi ricordate, no? Che rappresentava il maligno. Quindi da lì, da dove il maligno era caduto, nell'abisso, risale la bestia. Quindi significa che viene ripresa. Perfetto. Penso che è solo chiaro, no? Non voglio appesantirvi. Ora, quindi questa bestia è l'antidio, era e non è, e da dove era caduta viene ripresa, perché l'abisso è questo astro, vi ricordate l'astro che scende, che va nell'abisso. Ora, tutti quelli che sono scritti nel libro della vita, cioè tutti quelli che non sono stati fedeli, che sono stati fedeli a Dio e non scritti, quindi tutti quelli che non scritti nel libro della vita, cioè non fedeli a Dio e che hanno nascito Gesù Cristo, si stupiranno. Oh, si stupiranno della rovina della bestia, che sarà abbattuta, sgominata e distrutta, cioè quelli che l'avevano seguita, cioè, e quindi che erano stati infedeli, che tutti quelli che abbiamo visto che non avevano, non si erano convertiti, che bestemmiavano Dio, tutti questi si meraviglieranno. Mamma, che combinavo, come sembrava così forte questa bestia, sembrava che vincesse, invece guarda, e noi che abbiamo seguito ho messo un po' da dove ero. Quindi si meraviglieranno perché ciò che loro avevano seguito non esisterà più, non è, non ci sarà più. A vigili, a fregatore che picchiano. Noi almeno un po' così abbiamo le nostre prove, la fedeltà non è sempre facile, no? Tutti lo sappiamo, però almeno ci consola. Ci consola che le prove, le fatiche, le pene, le croci almeno hanno un senso. Ma chi fino adesso era in luoghi scivolosi andrà in rovina, lo dice benissimo il Salmo, tu li puoi in luoghi scivolosi per andare in rovina, ma si meraviglieranno alla fine. Però ops, ma come namo, ci pensavo prima, no? Guardate, dopo che fa questa cosa, quindi presenta la donna, parla di questa bestia che sta per salire e non è, e sta per salire va in perdizione, tutti si meravigliano. Allora dice una cosa: oh, ma tu ora che vedisti sta scena, sta donna e sta bestia, vuoi sapere chi è? Vuoi sapere di chi sto parlando? E introduce così, siamo al versetto 9. Qui la mente che ha saggezza. Giovanni sta dicendo che per capire chi è questa donna ci vuole saggezza e intelligenza. Senza la sapienza divina non si può comprendere di chi si tratta. Tu vuoi capire? Chiedi la sapienza. Se voi vi ricordate, questo richiamo della sapienza, della saggezza, è analogo a quello fatto per calcolare, vi ricordate, il numero della bestia, vi ricordate, no? 666, vi ricordate? E là, diceva la stessa cosa, ci vuole saggezza per capire di chi sto parlando. Allora vi ricordate che abbiamo detto 666, 3 per 6, sapete cos'è? 3 perfezione, 6 imperfezione e l'imperfetto perfetto. Va bene, già ho visto una cosa, no? Che poi secondo la geometria potrebbe essere anche Nerone, ma l'obiettivo era il male, la perfezione del male, cioè è il male perfetto. O il perfetto imperfetto o l'imperfetto perfetto. Va bene, che la matematica è, va bene, chiaro? Questo un po'. Ora qui sta dicendo Giovanni che ci vuole saggezza per capire di chi si tratta, e qui comincia a spiegare. Ora mi auguro che non devo far complicare, però no, come la donna, speriamo di no, perché poi c'è un gioco di parole incredibile qua. Le sette teste, sette monti sono dove la donna è seduta su di esse, e re sette sono. Sette teste, sette monti, sette re. Quindi sono sette teste che sono, sette teste sono sette monti e sono anche sette re. Sette, detta non pure detto. Quindi questa donna ha sette teste che sono sette monti, che sono sette re. Sette monti, sette teste, sette monti, sette re. Io già ho capito a chi voi pensate, me lo chiederò dopo, me lo chiederò a chi voi, ma io già capito a chi pensate. Aspetta, io già ho capito a chi pensate. Ovviamente l'autore qui volutamente si esprime con un linguaggio criptato, nascosto, enigmatico, forse per non esporre i suoi lettori cristiani suscettibili di persecuzione a pericoli. Quindi si afferma che le sette teste sono sette colli e anche sono sette re. Ovviamente. Chi è per voi questa bestia? Questa donna amata? Chi è? Ah? Roma. Vabbè. Diciamo che siete in buona compagnia, perché la maggior parte degli esegeti afferma quello che dite voi, che qui abbiamo la descrizione di Roma, posta su sette colli, governata da sette re. Vi ricordate Romolo, Numa, Pompilio, eccetera, eccetera, i famosi sette re di Roma, e chi ne tutti conosce. In più, siede sulla riva delle acque, perché domina l'immenso bacino del Mediterraneo, e governa una quantità stragrande di popoli, nazioni, stirpe e lingue. Quindi è troppo evidente sta cosa, che non lo pensava a Roma. Tutti pensavano a Roma, giusto? Ma vi devo deludere. Questa conclusione è troppo logica ed è facilmente intuibile, dal momento che la fondazione di Roma su sette colli era una nozione divulgatissima. Se le cose stessero in questi termini, non sarebbe più un linguaggio ribattato, perché è troppo evidente, è troppo chiaro. Né si spiegherebbe il perché la rivelazione di questa verità sarebbe preceduta da un richiamo ad usare saggezza. La conclusione è troppo scontata. Ora, per consolarvi, vi dico che la stragrandissima maggioranza degli esegeti la pensa così. E quando io studiai, più di vent'anni fa ormai, era l'unica soluzione. Per grazia di Dio l'esegesi va avanti. Ed io, dopo che ho studiato tanto, ho capito che non è Roma. Ops, non è Roma. Ma tu guarda, e che cosa è? Chi è allora se non è Roma? E qui ora ci vuole saggezza per capire che questa donna. Quando ve lo dirò, rimarrete delusi. Ma la spiegazione è interessantissima. Rimarrete delusi quando vi dirò di chi si tratta. Però ripeto, di chi si tratta sono pochi esegeti che accolgono, quindi voi nei commentari che troverete, leggerete, sicuramente troverete tutti in Roma. Però vi dico che c'è un filone, anche se minoritario, di esegeti che la spiega diversamente. Ed io sono convintissimo di questa cosa. Di questo filone minoritario, anche la spiegazione è molto interessante. E più interessante la spiegazione di chi si tratta. Andiamo in ordine. Chiaro su questo? Quindi, tutto il tempo che mi rimane, devo spiegare chi è questa donna, la Megaporne. È vero che al tempo dell'Apocalisse l'impero romano era il governatore del mondo e i suoi re erano i spedi dei persecutori dei cristiani, tutto lo sappiamo, no? Sappiamo benissimo che l'imperatore pretendeva di essere adorato come un dio e quindi spingeva l'idolatria, tutte cose che sappiamo. Ma ci poniamo una domanda: è solo Roma che persegue i cristiani? È solo Roma che si è ubriacata del sangue dei fedeli di Cristo? No. Non è solo Roma. La storia ci lascia due grandi persecuzioni, quella del tempo di Nerone e quella del tempo di Diocleziano. È vero, ma le persecuzioni contro i cristiani quando e dove sono iniziate? E qui dovete rispondermi voi. Già con Cristo, dove? E dove? E dove? Dove? Città? Dove? Gerusalemme. La persecuzione dei cristiani è iniziata a Gerusalemme. E da quando Cristo era morto, era risorto, a quando Giovanni scrive a Gerusalemme, erano stati uccisi tanti cristiani. Il primo è stato Stefano, come tutti sappiamo, no? E poi altri, tra cui anche Giacomo il Maggiore ed altri. Quindi non bisogna dimenticare che le persecuzioni a Gerusalemme sono iniziate da con Cristo dopo la sua risurrezione e sono continuate fino agli anni 70, quando la città fu distrutta da Tito, come la storia ci tramanda. Ecco perché la maggior parte di questo filone minoritario interpreta non Roma ma Gerusalemme. E adesso andiamo a spiegare il motivo interessante. Quindi la città ebra del sangue che siede sul male non è Roma ma è Gerusalemme. Ora andiamo in ordine e così sarebbe questo. Se noi accettassimo questa ipotesi, e ripeto, io l'accetto tranquillamente, non voglio convincervi, perché ognuno è libero, nell'Apocalisse è difficile che ci sia un'interpretazione unitaria, però ci piace ragionare sulle cose, vediamo come in effetti la saggezza ci porta anche ad avere altre soluzioni, no? Se noi accettassimo Gerusalemme, e io personalmente l'accetto contro quello che pensavo all'inizio quando ero studentello, e se noi accettiamo Gerusalemme siamo in piena sintonia con tutta la letteratura biblica che rimprovera Gerusalemme di prostituzione. Parliamo di megamornè. Tutta la letteratura biblica, i profeti, quando parlavano di Gerusalemme infedele, la definivano la grande prostituta. Tutti. Osea, Isaia, Geremia, Ezechiele, ma che poi potete benissimo rileggere. E quindi siamo in perfetta sintonia con l'Antico Testamento. E vi ho sempre detto che Giovanni riprende l'Antico Testamento, non si inventa cose come abbiamo visto in questi tempi. Primo, secondo. Accettare Gerusalemme come ipotesi e non Roma, siamo in sintonia con il libro stesso dell'Apocalisse. Se vi ricordate, e ve lo ricordate, certamente, la volta scorsa abbiamo concluso il capitolo in cui si diceva che la città di Babilonia fu divisa in tre parti, richiamando il gesto di Ezechiele. Vi ricordate che ve l'ho detto? Si può dividere in tre parti, e Giovanni usa questa metafora perché richiama Ezechiele. Ma Ezechiele, quando parla della città divisa in tre, sta parlando della sorte di Gerusalemme e non di Roma. Quindi Giovanni riprende una simbologia di Ezechiele applicata a Babilonia. Quindi non può cambiare. Se sta parlando di Babilonia e Gerusalemme in modo velato tramite Ezechiele, quindi siamo in sintonia. Il capitolo sedicesimo si era conclusa con questa cosa, di Babilonia fu divisa in tre parti. E Babilonia in quel momento, nella mente di Giovanni, così come di Ezechiele, era Gerusalemme, non Roma. Bene, questi già basterebbero per dire che siamo davanti a Gerusalemme. Entriamo nel testo. Ora, se Roma sta seduta sulla bestia, che è simbolo dell'impero, così come dicono coloro che accettano Roma come ipotesi, che è la bestia su cui sta Gerusalemme seduta? Roma, che è ubriaca, sta seduta sull'impero. E Gerusalemme invece su chi sta seduta? Ci vuole sapienza, ci vuole saggezza. Versetto 9. Se togliessimo quel versetto, facciamo dire che non volevo, ma c'è una sapienza. E qui cerchiamo di usarla, perché Giovanni ci vede che per interpretare quella città c'è una sapienza. Troppo scontata a Roma, allora entriamo, vediamo. Il testo dice che teste, monti e re sono la stessa cosa. Ora, teste, monti e re sono la stessa cosa. Nella lettura e nella meditazione dell'Apocalisse che abbiamo fatto fino adesso, vi ricordate un fatto, certamente ve lo ricordate, il monte. Cosa rappresenta nella mente di Giovanni che scrive? Quando parla di monte, Giovanni cosa pensa? Vi aiuto, l'abbiamo fatto questa cosa, vi aiuto. Vi ricordate una volta, capitolo 8, in cui si parlava di una montagna che viene scaraventata nel mare, un monte che viene scaraventato nel mare? Il monte chi è nella mente di Giovanni? È il mare, il maligno. Vi ricordate il monte che precipita sul mare? Indica la caduta di Satana dal cielo. Vi ricordate questo episodio? Siamo capitolo 8. Quindi il monte nella mente di Giovanni è Satana che viene scaraventato nel mare. Quindi affermare che la città è posta su sette monti, numero perfetto, monte il maligno, cosa vuol dire? Che è seduta sulla pienezza del male. Questa Gerusalemme si è seduta sul maligno, sulla pienezza del male. Sette monti. I numeri sono importanti nell'Apocalisse. Non c'entrano niente i sette re di Roma. Sette. Potrò avere qualche esegeta addirittura dice che non, qualche re hanno tolto qualche re per fare la serie dei sette re, ma non interessa nessuno. Ma capite? Quindi, allora, cosa dice? Che questa donna è seduta sul male, sulla pienezza del male. Sette monti, Satana che nella sua piena autorità, piena potenza. Il testo continua affermando che i monti sono anche sette re, quindi sette re, sette monti, sette angeli. I monti va bene, sette angeli, sette re. Oh, qui mi dovete seguire, chiudiamo con questo momento, con questo chiudiamo, ma mi dovete seguire qua. La saggezza, no? Di entrare nei testi e di farci dire cose che non sono scontate, non sono scontate. Ora, angeli e re. Chi scrive l'Apocalisse, lo sappiamo, non c'è dubbio che conosceva l'ebraico. E forse inizialmente scrisse anche in ebraico, solo che poi la traduzione dall'ebraico al greco ci ha un po', tra virgolette, fregati. Ora, chi di voi conosce l'ebraico, e penso che qualcuno di voi lo conosca, ci sono due parole che sono simili, perché hanno le stesse consonanti. Melech, Malak. Melech, Malak. Togliete le consonanti, le vocali sono uguali. Togliete le consonanti sono uguali. Melech, Malak. Melech, Malak. Hanno la stessa radice, hanno le stesse consonanti. E voi dovete sapere che nei manoscritti antichi non si scrivono le vocali, quindi è facile confondere Melech con Malak. Melech, cosa vuol dire Melech in ebraico? Melech, re. Malak, angelo. Malachia, per esempio, come da Malachia, per esempio, no? Melech, Melchisedec, ecco, faccio alcuni accenni, no? Quindi Melech e re, Malak e angelo. Ma avete notato che le vocali non si scrivevano, quindi Melech e Malach hanno le stesse consonanti. L'Apocalisse, e quindi è facile confondere Melech con Malach, re con angeli, e l'Apocalisse è piena di re e di angeli. Da ciò si evince l'ipotesi che qui non si tratta di re, ma di angeli. Infatti, se re, angeli sono. La stessa cosa vuol dire, no? Quindi, anche se qui sono angeli ribelli, è chiaro questo, no? Se voi notate, in Apocalisse 9, torniamo indietro, si dice che il loro re Melech è l'angelo Malach dell'abisso. Quindi vedete come si confondono. Quindi vi è una identificazione tra i sette re e i sette angeli. Chiaro? Perché in ebraico poteva esserci questa cosa. Re ed angeli si confondevano. Ma questa cosa ve l'ho spiegata a livello esegetico, a livello di lingua ebraica. Ma c'è anche una... Nel tardo giudaismo era abbastanza diffusa l'idea, specialmente nei testi della letteratura apocalittica, che potenze angeliche di natura buona o malvagia presiedevano a popoli, regni e ne governavano le sorti. Quindi nella mentalità ebraica qual era? Che il re era guidato dall'angelo. Questo è. Quindi dire re o dire angelo equivaleva ad affermare la stessa cosa: i re sono guidati dagli angeli. In poche parole, cosa sto dicendovi? Che l'autore sta affermando che la bestia è seduta su sette angeli ribelli, cioè su sette demoni. In più è circondata dal mare, cioè dal male. Quindi la città è seduta sul male ed è circondata dal male. Metti così la pulita di Rido, che a Giovanni piace l'immagine, no? Piace l'immagine. Quindi questa bestia, questa Gerusalemme, è seduta su questa bestia che ha sette teste, sette corna, cioè la pienezza del male, ed è circondata dal male. Quindi sta dicendo qualcosa di superlativo, assolutissimo, se si potesse dire sississimo, cioè qualcosa di assoluto. Non so se mi sono fatto capire. Quindi questa donna non è descrizione criptata dell'impero romano, dei suoi imperatori, sarebbe troppo facile, unia saggezza, evidente. Ma è, Giovanni, vi ho sempre detto che Giovanni non profetizza niente di eventi futuri. Questa Gerusalemme, questa mega pornè, verrà distrutta. Roma ancora è nel pieno del suo splendore, ma Gerusalemme no. Gerusalemme è stata distrutta. L'Apocalisse, dall'inizio ve l'ho detto, non profetizza sventure, ma ci aiuta a leggere la storia. Allora qui Gerusalemme, questa Gerusalemme, è seduta sull'idolatria, la bestia, perché è idolatra. Chiudo la parte. Gerusalemme, con un'amarezza. Gerusalemme, la città santa, scelta da Dio per essere la sua sposa fedele, purtroppo si è prostituita, lasciandosi infatuare dal potere politico corrotto, alleandosi con questo potere politico corrotto che vedremo, tutti sappiamo che Roma, l'impero romano, lo sappiamo tutti benissimo, no? Conformandosi alla mentalità di questo mondo, non solo ha rinunziato alla sua identità di città posa su un monte per fare luce. Questa Gerusalemme doveva fare, doveva rimanere fedele, doveva essere luce. Invece si è infatuata, si è lasciata abbindolare, si è prostituita al potere politico corrotto dei romani. Non soltanto si è prostituita, non è rimasta più fedele, ma anche ha soffocato la luce vera. Venne fra la sua gente, ma non hanno accolto, e ha ucciso coloro che vogliono diffondere questa luce, i discepoli di Cristo. Questo ha fatto Gerusalemme, questa è la fine di Gerusalemme. Infatti, e qui ci risuona il grido di Gesù, il lamento, grido soffetto di Gesù, il lamento che fa piangere, Domine sufflevet, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Questo ha fatto Gerusalemme, Megaporne, che invece di adorare Dio si è prostituito al potere, e invece di accogliere Cristo e difendere e mantenere questa luce, ha ucciso Cristo e ha ucciso i cristiani. E questa è una verità. Il resto lo vedremo la prossima volta, che ormai, quindi non so se mi sono fatto capire, ho cercato di fare il più possibile per rendere meno pesante questa cosa, ecco. Ebbene, ora vi passeranno il foglio e così preghiamo insieme. Mi auguro che non vi ho stancati, ma dovete fare penitenza, è in Quaresima. La prossima volta chiuderemo questa Megaporne e vediamo. Bene, ci mettiamo in piedi e insieme preghiamo. Onnipotente Padre, santo e buono, tu hai in mano le sorti dell'umanità. A te niente è nascosto. Donaci lo spirito di saggezza, perché non ci lasciamo ammaliare dal maligno che ci circonda e ci tenta continuamente, facendoci prostituire ai tanti idoli moderni e legando il nostro cuore a falsi amanti che ci schiavizzano e ci allontanano da te, che sei il sommo e vero amore. Ti chiediamo perdono per tutte le infedeltà nostre e del mondo intero. Il sangue preziosissimo del tuo Figlio Gesù Cristo ci purifichi dai peccati passati e ci preservi da quelli futuri. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. In nome del Signore andate in pace.